Benvenuti e bentornati. Riprende il podcast Filosofi e Diritto. Riprende quindi una serie di riflessioni a carattere divulgativo che, a partire da una serie di analisi di tipo filosofico, giuridico e politico, tende a promuovere una comprensione del nostro presente, delle questioni più rilevanti, della direzione che il nostro tempo assume sempre più. Riprende con una cadenza tendenzialmente bisettimanale e riprende con l'obiettivo di occuparsi di un concetto, di una serie di concetti che a me sembrano sempre più rilevanti, appunto, per leggere lo stato, le condizioni del nostro presente. Mi riferisco al concetto o ai concetti di istituzione. Perché acquista una certa rilevanza? Perché è importante, se non urgente, riflettere sul concetto di istituzione? È perché viviamo ormai da tempo in contesti politici, giuridici e sociali, in cui il concetto di istituzione, la comprensione stessa di questo concetto, ma soprattutto l'esperienza della realtà istituzionale, è sempre più messa in crisi. È messa in crisi perché? Perché molto banalmente ciò che prevale è la mancanza di rispetto individuale nei confronti delle istituzioni, o ancor di più ciò che prevale è la mancanza di quello che spesso viene definito come il senso delle istituzioni. Ciò in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, assume un tratto quasi paradossale, perché da una parte viviamo emergenze continue e quindi percepiamo in maniera assolutamente evidente il ruolo, la necessità, la rilevanza delle istituzioni. Basterebbe pensare all'emergenza pandemica, all'emergenza sanitaria, per rendersi conto di quanto siano necessarie le istituzioni. È ovvio che le istituzioni, le varie istituzioni, nazionali, interne, esterne, sovranazionali, internazionali, hanno commesso errori, hanno mostrato tutti i loro limiti, ma allo stesso tempo sembra assolutamente incontestabile la rilevanza che esse hanno avuto durante questo periodo. Cosa ne sarebbe stato di noi senza le istituzioni? E tutto questo però assume appunto un tratto paradossale perché contemporaneamente, simultaneamente, si consolida, si alimenta, si reitera la crisi delle istituzioni. Si reitera cioè l'incapacità di cogliere ordinariamente il senso delle istituzioni, la differenza che esse incarnano, il valore che esse rappresentano. In qualche modo ciò che viene meno è la sacralità delle istituzioni, proprio perché ciò che viene meno è la capacità di affrontare la realtà, di leggere la realtà e di convivere con gli altri nell'ambito della realtà sociale attraverso le mediazioni sociali, le mediazioni istituzionali. Pensate a come alcune istituzioni sociali, come i partiti, abbiano progressivamente perso il loro carattere istituzionale. La degenerazione personalistica dei partiti è uno dei tanti sintomi della crisi della dimensione istituzionale, ma è una degenerazione personalistica che spesso investe anche i ruoli istituzionali per antonomasia, istituzionali dal punto di vista giuridico, ruoli che appunto vengono sempre più schiacciati sulla persona che l'incarna, mettendo in secondo piano invece il rilievo, a prescindere dalla persona, che questi ruoli, queste funzioni svolgono per garantire la convivenza. In qualche modo ciò che andrebbe sempre più evidenziato e sempre più ripensato, e se volete anche ricompreso, è la funzione o la duplice funzione, per essere molto schematici, che le istituzioni svolgono. Da una parte una funzione assolutamente protettiva, come ho prima mostrato facendo cenno al ruolo delle istituzioni nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Le istituzioni proteggono la nostra vita, le nostre vite, la nostra coesistenza, la rendono materialmente possibile. Ma dall'altra, in forma non oppositiva ma complementare, le istituzioni e la realtà istituzionale nel senso più ampio del termine contribuiscono a dare senso alle nostre vite, forniscono quadri di orientamento dei nostri comportamenti, proprio perché possono essere intese come sistemi organizzati di regole e credenze, sistemi appunto che contribuiscono a fornire quadri di significato, quadri di senso per la vita individuale e associata. Ebbene, riflettere su questo tema comporta la necessità di aprire l'analisi ad ambiti diversi da quello giuridico, come l'ambito dell'ontologia sociale, dell'antropologia, della filosofia del linguaggio. Ed è quello che si farà già in questo episodio, riflettendo a partire dal pensiero di John Searle, a partire soprattutto dal suo più importante lavoro di ontologia sociale sulle istituzioni, che è proprio la costruzione della realtà sociale, e quindi a partire da una sintesi della sua riflessione per iniziare a individuare alcuni tratti caratteristici e fondamentali del concetto di istituzione. Vi lascio quindi all'ascolto di un primo contributo estratto da una lezione sul tema. Esistono cose soltanto perché noi crediamo che esistono. Cioè, esiste una dimensione della realtà che appunto esiste e quindi produce effetti pratici rispetto alle nostre vite solo in virtù di una credenza collettiva nei confronti dell'esistenza di queste realtà, di questa realtà. Attraverso questa semplicissima frase abbiamo mostrato e compreso insieme come dietro attività quotidiane all'interno di una coesistenza regolata vi sia una struttura complessa, appunto, della realtà sociale, allo stesso tempo però senza peso e invisibile. Che significa senza peso? Senza peso significa che non ci carica, non ci sovraccarica, non è per noi pesante, non implica un nostro continuo riferimento a tutti i presupposti che danno senso a quell'esperienza. Pensate se ciascuno di noi, prima di chiedere una birra al pub, dovesse porsi tutte le questioni che abbiamo affrontato e sottolineato la scorsa volta. Lo facciamo in automatico, il proprietario del pub o chi per lui fornisce ciò che noi chiediamo, senza bisogno di interrogarsi sull'effettiva esistenza di tutti i presupposti che abbiamo individuato, a partire dalla credenza nell'esistenza del denaro, nell'esistenza dell'ordinamento, nella validità dell'autorizzazione e quant'altro. Ecco, questo significa, la struttura è sì complessa, basta riflettere per comprenderne la complessità, noi abbiamo evidenziato solo alcuni dei presupposti, ce ne sarebbero tanti altri, ma allo stesso tempo è senza peso, è per noi in realtà uno strumento che facilita la vita e che non la appesantisce, sebbene sia assolutamente complesso e allo stesso tempo invisibile, nel senso che nessuno di noi quotidianamente si accorge di tutti questi presupposti istituzionali quando svolge attività quotidiane come quella qui descritta, e ne potremmo descrivere tante altre. A partire da queste premesse, cioè l'esistenza di una realtà istituzionale complessa, senza peso e invisibile, che appunto esiste in virtù della credenza collettiva nei confronti della sua esistenza, questo è il quadro generalissimo di riferimento, il discorso di Searle si articola intorno ad alcuni elementi di fondo, chiamiamoli come gli elementi che costituiscono lo scheletro del suo ragionamento che conduce a comprendere la genesi delle istituzioni. Uno degli elementi di fondo dello scheletro argomentativo su cui ci siamo molto soffermati 2 settimane fa è la distinzione tra fatti bruti e fatti istituzionali, che abbiamo un po' noi ritradotto attraverso la distinzione tra prima natura e seconda natura. I fatti bruti esistono indipendentemente da ogni istituzione umana. I fatti istituzionali possono esistere solo all'interno di istituzioni umane. Per evitare, diciamo così, tautologia, abbiamo provato a tradurre per il momento il termine istituzioni umane in sistemi di regole, ad esempio. I fatti istituzionali possono esistere solo all'interno di sistemi di regole, sistemi collettivi di regole. In questa prima fase possiamo anche accontentarci di questa distinzione, perché permette di cogliere, credo in maniera abbastanza nitida, la distinzione che esiste tra ciò che è, a prescindere da ciò che crede l'uomo, i fatti bruti, la natura nel senso comune del termine, e ciò che invece è solo all'interno di prodotti dell'uomo, come sono appunto i sistemi di regole che danno vita alle istituzioni. Un sasso esiste a prescindere da qualsiasi sistema di regole, da qualsiasi credenza dell'uomo, il denaro esiste solo all'interno di un sistema di regole. Non esiste il fatto bruto del denaro. Quindi, primo elemento distintivo, fatti bruti, fatti istituzionali. In realtà è una distinzione assolutamente da tenere presente, ma non è una separazione, non implica assenza di rapporti. I fatti istituzionali rinviano sempre a un fatto bruto, ma non sono riducibili al fatto bruto. Secondo elemento è l'assegnazione di una funzione, perché è evidente che il fatto da bruto si trasforma in istituzionale, questa è la tesi di Searle, attraverso un'attività tipicamente umana, che è la capacità che ha l'uomo di assegnare una funzione a oggetti, comportamenti, a qualcosa che comunque ha un'esistenza bruta, potremmo dire. Al punto tale che per Searle non esistono funzioni indipendenti in tutto e per tutto dall'uomo. Le funzioni non sono mai intrinseche, sono sempre il frutto di un'assegnazione che ha a che vedere con gli interessi di chi utilizza o chi osserva quell'oggetto o quei comportamenti. Abbiamo visto che anche l'affermazione la funzione del cuore è quella di pompare il sangue, in realtà fa riferimento a uno stato di cose che è indipendentemente dall'uomo, che esiste indipendentemente dall'uomo. Ma dire che la funzione del cuore è pompare il sangue implica un quadro teorico di interpretazione dell'organismo umano che è frutto invece assolutamente dell'attività umana, che non ha a che fare, non è desumibile necessariamente dal fatto bruto. Ma ciò che interessa maggiormente è questa distinzione tra funzioni agentive e funzioni non agentive. Le funzioni non agentive sono espressione di processi causali che avvengono naturalmente a cui l'uomo assegna un fine, esattamente l'esempio che ho prima citato. Avviene naturalmente il processo causale che conduce il cuore a indurre il sangue verso una direzione, ma affermare che la funzione del cuore è questa è frutto di un'assegnazione, ovviamente un'assegnazione non attiva, un'assegnazione passiva, perché qui si è totalmente subordinati al fatto bruto, si dà una spiegazione del fatto bruto, chiaro? Si dà un senso a quel fatto bruto, ma non si costituisce nulla in realtà, perché il fatto bruto è prevalente in questa situazione. Quando è che le funzioni sono agentive? Quando è che invece il ruolo dell'agente è assolutamente predominante? Quando la funzione deriva dall'uso con cui gli agenti adoperano un dato oggetto. Capite bene che la funzione del cuore è pompare il sangue, non dipende affatto dall'uso che ciascuno di noi fa del suo cuore. Non possiamo fare un uso diverso, io e Costanza, del nostro cuore in questo senso. E quindi vedete che non c'è nessun rilievo attribuito all'uso. Ma se invece prendiamo un cacciavite, capite che la funzione sociale di quell'oggetto dipende dall'uso che se ne fa. Attenzione, perché qui c'è una azione attiva? Perché il cacciavite può servire per tante altre cose, non solo per avvitare. Può essere uno strumento violento, può essere uno strumento che serve per tutt'altro. Ma ciò che importa è la funzione sociale, cioè la funzione prevalente, diffusa. Ecco, questa funzione sociale prevalente e diffusa deriva da che cosa? Da un uso collettivo. L'uso collettivo addirittura viene costruito per quell'uso. Attenzione, qual è la caratteristica delle funzioni agentive semplici? È che il legame col fatto bruto è però evidente. Cioè, un cacciavite può essere utilizzato per tante ragioni, ma evidentemente il suo essere fatto bruto, la sua natura, la sua materia, si presta a quell'utilizzo. Quindi c'è un legame tra l'utilizzo che se ne fa e il modo in cui è fatto. Esiste una classe speciale, che è quella che a noi interessa, di funzioni, in cui viene assegnato a qualcosa di stare per o rappresentare qualcos'altro. In queste, se volete, la dimensione dell'attività umana è ancora più prevalente. Perché? Perché il fatto bruto c'è sempre, perché si parte sempre dal fatto bruto. Ma il fatto bruto in sé nulla dice, nulla indica in sé, rispetto all'utilizzo sociale che poi si consolida. Dal pezzo di metallo che noi oggi chiamiamo moneta, dal pezzo di metallo, però riferiamoci soltanto al pezzo di metallo, non deriva nessun uso specifico come valore di scambio. Lo stesso vale da un pezzo di carta. Vale come moneta proprio perché vi è una funzione assegnata collettivamente di stare o rappresentare qualcos'altro. Capite che c'è una differenza in questa classe speciale rispetto alla funzione agenti. Insomma, c'è una differenza tra il cacciavite e una banconota da 10 euro. Nel secondo caso siamo di fronte alla classe speciale di cui parla Searle, perché vi è un'attribuzione collettiva di funzione di stare o rappresentare per qualcos'altro, che in qualche modo prescinde dal fatto bruto, si dissocia dal fatto bruto. Nel caso precedente la funzione deriva sempre dall'uso collettivo, ma è in qualche modo determinata, legata alla natura, al fatto bruto. Quindi, mettiamola così, in questa classificazione si capisce bene che più ci si allontana dalla rilevanza del fatto bruto in sé, più si apre lo spazio istituzionale. Perché? Perché è più ampio, più evidente, più intenso lo spazio collettivo di assegnazione di funzione, funzione simbolico-rappresentativa, potremmo definirla così. Pensate a come questo, ma lo vedremo insieme, è assolutamente prevalente quando abbiamo a che fare con il diritto. È evidente che in una città dove esistono le ambasciate, l'edificio fisico in cui si trova l'ambasciata degli Stati Uniti a Roma in realtà non ha nulla come fatto bruto che determini il suo essere ambasciata. È un'ambasciata perché gli è stata assegnata collettivamente una funzione di stare per qualcos'altro. Lì sta per sede di rappresentanza di un altro Stato, al punto tale che questa assegnazione collettiva, cioè noi crediamo, pensateci, è esattamente ciò che afferma Searle. L'ambasciata esiste perché noi crediamo che esista. Ma è così rilevante sul piano pratico che se si entra dentro quell'edificio cambiano le regole. Si applicano le regole dell'ordinamento statunitense, non più le regole dell'ordinamento italiano, con tutte le conseguenze pratiche del caso. Ma lo stesso vale per i confini di uno Stato, per i confini che individuano nell'ambito del diritto civile la separazione tra un fondo e un altro fondo. Ci può essere anche un elemento fisico di distinzione, ma dal punto di vista giuridico questo elemento fisico di distinzione è rilevante, non è quello che determina la differenza giuridica e quindi la possibilità di esercitare o meno dei diritti in uno spazio e non in un altro spazio. Capite perché quindi le funzioni che a noi interessano sono quelle date dalla classe speciale delle funzioni agenti. Il terzo elemento è quello dell'intenzionalità collettiva. È proprio il terzo elemento dello scheletro argomentativo di Searle che è volto a delineare i tratti di fondo della realtà istituzionale e che quindi ci permettono anche di comprendere la genesi delle realtà istituzionali. Ora, questo è un tema, a mio parere, davvero affascinante. Tra l'altro è un tema che soprattutto negli ultimi decenni, ormai decenni, è stato oggetto di moltissime riflessioni in ambiti disciplinari diversi. Filosofia dell'azione, psicologia, diritto, teoria del diritto, teoria politica. In termini molto banali, il tema dell'intenzionalità collettiva ha a che fare con la riflessione sull'esistenza o meno di intenzioni che non siano meramente individuali, ma che siano collettive. L'intenzione è un movimento verso, direzione verso. Cosa dice Searle? Che è uno tra i primi nel Novecento, nella seconda metà del Novecento, ad essersi occupato sistematicamente di intenzionalità collettiva. Esiste un libro di Searle dedicato a questo tema, un libro autonomo rispetto alla costruzione della realtà sociale. Intanto Searle ritiene che sia un fenomeno biologicamente primitivo, che non può essere ridotto o eliminato in favore di qualcos'altro. Cioè è qualcosa che ha una sua autonomia, un fenomeno osservabile, empiricamente riconoscibile e che non può essere messo in discussione attraverso quella critica per lui fallace che ha a che fare con la discutibilità di qualsiasi presupposto di natura metafisica. Perché Searle ritiene che sia un fenomeno biologicamente primitivo? Perché l'elemento cruciale dell'intenzionalità collettiva è un senso del fare, volere, credere, qualcosa insieme. E l'intenzionalità individuale che ogni persona possiede è derivata dall'intenzionalità collettiva che essi condividono. Cioè, all'interno di una impresa cooperativa e collettiva, l'intenzionalità individuale che c'è deriva dall'intenzionalità collettiva. Cerchiamo di spiegare a cosa fa riferimento Searle. Qui guardate che la definizione in realtà è molto precisa. L'elemento cruciale è un senso del fare, volere o credere qualcosa insieme. Questa è l'intenzionalità collettiva. Cioè la presenza in ciascuno di noi, e ora vedremo Ma basta pensarci un po', in moltissimi casi, in moltissime esperienze quotidiane, di fare, nel senso di voler o credere, qualcosa insieme agli altri. Searle utilizza spesso esempi tratti dallo sport e devo dirvi che sono esempi molto efficaci, che poi si possono tradurre facilmente in attività come quella che stiamo svolgendo oggi, che implica una dimensione di intenzionalità collettiva. Perché la lezione non è riducibile a un'intenzione individuale. La lezione è un'impresa cooperativa. Implica un senso del fare, volere o credere qualcosa insieme. Stiamo facendo insieme lezione. Ognuno con un suo ruolo, ma con uno sfondo. Lo sfondo è quello dell'intenzione, cioè dell'avere riguardo a, dell'essere diretti a fare qualcosa insieme. Nello sport è ancora più chiaro. Ora, non so quali sono le vostre esperienze sportive, ma vi faccio un esempio. In molti sport di squadra esiste una strategia, una tattica, chiamatela come volete, che è quella del pressing. Il pressing che cos'è? Lo banalizzo. È un'attività di natura collettiva che si basa sull'esigenza di pressare gli avversari al fine di indurli in errore, in modo da recuperare in questi sport di squadra la palla e poter fare l'azione. C'è una caratteristica, e se qualcuno di voi ha svolto sport in cui è previsto il pressing dovrebbe confermarlo. Qual è la caratteristica? Che il pressing da soli non si può fare. Il pressing da soli non può mai funzionare. Tra l'altro ci sono squadre che giocano male proprio per questo motivo. Perché non si può fare? Perché in realtà il pressing è il frutto di un'intenzionalità collettiva. È una tattica collettiva, cioè tutti insieme vogliamo fare qualcosa insieme, vogliamo appunto mettere in campo questa strategia. Questo non significa che di colpo ci riuniamo in un macro essere collettivo fuso in un grande giocatore di basket o un grande giocatore di calcio che pressa tutti. Ciascuno rimane individuo e ciascuno tra l'altro compie delle azioni che dal punto di vista fisico rimangono meramente individuali, ma direbbe Searle, lo fa sapendo che sta facendo qualcosa insieme agli altri. Lo fa sapendo che quel suo contributo è una parte di un'azione collettiva che presuppone un'intenzionalità collettiva. E questo è, capite a quanti esempi si può estendere. Io intendo fare qualcosa insieme. Questa è l'intenzionalità collettiva. Quindi vedete che non c'è nessun soggetto metafisico messo in campo, il soggetto rimane individuale. Solo che quello che ci vuole dire Searle è che il singolo soggetto può avere intenzioni individuali o collettive. Può avere un senso del volere o del credere fare qualcosa insieme. Ovviamente, tema che Searle indaga, ma che io non vi presento perché altrimenti complicheremmo troppo la nostra riflessione, vi è tutta la questione dei presupposti che mettono in atto un'azione, un'intenzionalità collettiva. Cioè, quali sono le condizioni affinché un'azione collettiva e un'intenzionalità collettiva a monte possano innescarsi? Vi posso garantire che da una ventina d'anni a questa parte la teoria del diritto statunitense, soprattutto la teoria del diritto, si è interrogata a più riprese su questo tema, proprio perché una volta che si afferma l'idea del diritto come pratica sociale cooperativa, si tratta di capire quali sono le condizioni che rendono possibile questa pratica sociale. Però questo appunto è un dibattito molto tecnico, per addetti ai lavori possiamo lasciarlo sullo sfondo. Qui ciò che interessa capire è appunto il senso di questa idea, un senso del fare, volere o credere qualcosa insieme. Ragazzi, in realtà il diritto, non a caso negli ultimi anni è subentrata questa riflessione, il diritto ha a che fare con un'intenzionalità collettiva, perché il vivere insieme agli altri sulla base di un sistema di regole è un senso del voler fare qualcosa assieme, necessariamente. E sebbene non si abbia la stessa impressione che si può avere quando si gioca a basket o a calcio insieme agli altri, ci sono molti elementi, molte situazioni in cui si capisce che si sta facendo qualcosa insieme rispettando una regola. C'è questa dimensione cooperativa. Ma per il senso della riflessione che a noi interessa, qui è opportuno precisare come esista, a parere di Searle, questa dimensione intenzionale, questa direzione, questo andare verso qualcosa insieme. E che quindi conduce, ragazzi, cerchiamo di tenere il filo del discorso, conduce ad assegnare collettivamente una funzione a qualcosa. Questo è il nesso. È il terzo elemento dello scheletro, non a caso. Fatti brutti, fatti istituzionali. Il passaggio dai fatti brutti ai fatti istituzionali si ha attraverso l'assegnazione di una funzione. Come avviene questa assegnazione? Attraverso un'intenzionalità collettiva, attraverso cioè il formarsi di una intenzione collettiva di fare qualcosa, di volere qualcosa insieme, che conduce che cosa? Ad assegnare a qualcosa una funzione, che conduce a credere tutti insieme che qualcosa stia per qualcos'altro. Noi crediamo tutti insieme che quel pezzo di carta valga 10 euro ed è il frutto di una intenzionalità collettiva, ovviamente radicata nel tempo, perfezionatasi nel tempo, irriducibile a comportamenti storici di un solo momento, ma che sono il frutto appunto di questa forma di intenzionalità. Esempio che riguarda il diritto. Immaginate una città, immaginate che come tante città a partire dalla polis greca avvertono l'esigenza di costruire delle mura. Mura difensive, mura di delimitazione, mura di protezione. Delle mura che chiaramente delimitano il dentro e il fuori, l'inclusione e l'esclusione. Chi è abitante, chi non è abitante, chi è cittadino, chi non è cittadino. E che ovviamente danno vita anche a delle procedure di ingresso e di uscita, di inclusione e di espulsione. Questo può avvenire anche fisicamente attraverso la porta, dove ci sono le guardie che sanno chi far passare, chi non far passare. Ogni realtà può avere le sue procedure. Però immaginiamo che nel tempo la cattiva manutenzione, gli agenti atmosferici, l'incuria, tutto quello che volete, sgretola pian piano queste mura, al punto tale che rimane soltanto una flebile linea, che certo non può svolgere quella funzione, perché anche un cagnolino riuscirebbe a passare da una parte all'altra senza incorrere in nessuna difficoltà. Però in realtà quella linea, seppur flebile, continua a svolgere quella funzione. Cioè sia gli stranieri che gli abitanti sanno che lì si trova il confine, sanno che cambia il regime da una parte all'altra, sanno che per entrare devono soddisfare determinate condizioni, ma non c'è più il limite fisico delle mura che impedisce a chiunque di entrare. E comunque, nonostante questo, si rispettano queste procedure. Questo avviene perché? Perché evidentemente nel tempo l'intenzionalità collettiva, che riguarda tanto chi sta dentro quanto chi sta fuori, assegna a quel fatto brutto una funzione che non è assolutamente il frutto determinato di quell'oggetto, perché quell'oggetto non la svolge più quella funzione. È in realtà il frutto di una credenza collettiva. Quel qualcosa sta per qualcos'altro. Ora, qual è l'elemento che va assolutamente sottolineato? Che se ci pensate questo esempio dovrebbe chiarirvi. Che l'intenzionalità collettiva riesce ad assegnare una funzione a un fatto istituzionale, a brutto, che in questo modo diventa fatto istituzionale, nella misura in cui nel tempo è questa funzione così assegnata, accettata e condivisa e riconosciuta da tutti, se non dalla grandissima parte. Quindi questi tre elementi ovviamente si combinano storicamente nelle realtà istituzionali attraverso poi forme di appunto credenza collettiva che equivale ad accettazione collettiva, a condivisione collettiva nella funzione che è stata assegnata. Ovviamente le motivazioni perché si giunge a questa accettazione possono essere di vario tipo, possono essere razionali, strumentali, possono essere simboliche, possono essere contingenti. Ogni realtà ha una vicenda diversa. Searle si indaga le abilità che ciascuno di noi ha collettivamente per poter dare vita a un'intenzionalità collettiva e per poter accettare le funzioni. Lo fa quando si occupa di un concetto che è il concetto di sfondo, che io però non esplorerò nella nostra riflessione. Però è fondamentale, per tenere assieme questi tre elementi, tenere conto del fatto che è necessaria l'accettazione condivisa di questa funzione. Un fatto sociale, e questa è una sintesi importante della teoria di Searle, presuppone un'intenzionalità collettiva. Quindi tutti i fatti sociali presuppongono un'intenzionalità collettiva. Anche il cacciavite presuppone l'intenzionalità collettiva, che è data da quell'uso collettivo che porta alla costruzione del cacciavite. E i fatti istituzionali sono una sottoclasse dei fatti sociali. E ora vedremo di capire immediatamente in che senso. Quarto elemento, elemento tipicamente giuridico, a riprova, se ce ne fosse ancora bisogno, di quanto un ragionamento teorico sulle istituzioni debba necessariamente passare dalla grammatica giuridica. Regole regolative e regole costitutive. Allora, questa è una distinzione che in realtà è assolutamente presente ormai nella teoria del diritto, ma se ci fate caso è presente proprio nelle norme di diritto positivo. Qual è la differenza? Le regole regolative sarebbero quelle regole che si riferiscono a stati di cose, cioè a situazioni, che prescindono dalla regola stessa. Cioè, quella situazione, quello stato di cose, quel fatto, si svolge nel tempo e nello spazio a prescindere dall'esistenza o meno della regola. Regola posta dal codice della strada per contenere la velocità, limiti di velocità. Io guido la macchina e vado a una certa velocità a prescindere dall'esistenza della regola. Poi c'è una regola che dice che in quella strada non si può superare quel limite, se si supera quel limite si può incorrere in un'infrazione. Capite che la regola ha per oggetto quell'attività, ma quell'attività esiste e può svolgersi fisicamente a prescindere dalla regola. Pensiamo invece a che cosa? La regola che prevede che al 18° anno di età si raggiunge la maggiore età. Secondo voi è un fatto brutto? Esiste la maggiore età come stato di cose che poi viene regolata? O è una regola costitutiva? Quella regola costituisce una realtà prima inesistente. Esiste il matrimonio come uno stato di cose che viene regolato da alcune norme? Non esiste. Il matrimonio esiste in virtù di quelle regole. Sono quelle regole che danno vita al matrimonio. Questa è una differenza per Searle fondamentale. Le regole regolative quindi regolano attività esistenti in precedenza. Le regole costitutive non solo stabiliscono, ma creano anche la stessa possibilità di certe attività. Questo vi fa capire perché il diritto non è riducibile a un insieme di norme che regolano la condotta. Ecco qui la sintesi, se volete, del discorso sulla realtà istituzionale in Searle e, se volete, è la sintesi anche, mi verrebbe da dire, linguistica della genesi di un fatto istituzionale. La forma tipica delle regole costitutive è X conta come Y in un contesto C, dove X è un fatto brutto e sappiamo già di cosa stiamo parlando. Y è un fatto istituzionale, quindi è l'esito. Conta come è l'assegnazione di una funzione agentive status e C è il contesto istituzionale. Ovviamente quella funzione è assegnata in virtù di un'intenzionalità collettiva che poi produce accettazione, credenza e condivisione dell'assegnazione di quella funzione in un contesto istituzionale, cioè in un dato contesto. Perché non è che X conta come Y in assoluto. Pensateci, non è che un pezzo di carta vale 10 euro in assoluto. Un pezzo di carta vale 10 euro in un contesto specifico, che è il contesto, nel nostro caso, del sistema monetario economico europeo. E rinvia, tra l'altro, a una serie di ulteriori regole. Capite? Questa è la sintesi, se ci fate caso, di quegli elementi costitutivi che abbiamo visto, fatti brutti e fatti istituzionali, assegnazione di funzioni, intenzionalità collettiva e regola costitutiva come forma del fatto istituzionale, cioè come forma che dà vita al fatto istituzionale. Per questo diventa, a questo punto, assolutamente, direi, plausibile una riflessione concettuale sulle istituzioni, a partire dalla teoria di Searle, come sistema di regole costitutive. Sistema di regole costitutive. Perché l'istituzione è un insieme di fatti istituzionali. Ma i fatti istituzionali, vedete, sono tali grazie all'azione di regole costitutive. Però attenzione, le regole costitutive non svolgono la loro funzione solo in base al fatto che siano scritte da qualche parte. Per tutte le ragioni che abbiamo visto, le regole costitutive acquistano significato solo nella misura in cui esiste uno sfondo sociale di accettazione di quell'intenzionalità collettiva che ha assegnato quella funzione. Quindi vedete come la regola costitutiva, mettiamola così, è il volto istituzionale, è lo strumento operativo fondamentale. Attenzione, fondamentale, perché senza regole costitutive non potremmo cristallizzare i fatti istituzionali, non potremmo sancirli, non potremmo renderli espliciti. E quindi, frase diciamo che in qualche modo sintetizza quello che vi ho detto nelle ultime battute, i fatti istituzionali esistono soltanto all'interno di sistemi di regole costitutive.